Qual è la nostra condizione di uomini? È una condizione di bisogno. Essenzialmente l'uomo è un bisognoso, perché per vivere ha bisogno di cibo e di bevanda, di vestito e di una casa, di lavoro e di soldi, di amicizia e di famiglia, di protezione e di giustizia. Insomma, un uomo per vivere ha bisogno di molte cose, proprio perché è una creatura che è complessa, una creatura che è ricca, ha bisogno di molte più cose rispetto agli animali, rispetto alle piante. Ora, ciascuno di questi bisogni dell'uomo può trasformarsi in affanno. Ho bisogno di 2500 calorie al giorno, ma le avrò anche domani? E se il cibo mi venisse meno? Ho bisogno di amicizia, e se gli amici mi abbandonano? E se domani mi trovassi solo? E se dovessi andare a chiedere l'elemosina? E se mi trovassi malato su un letto, incapace di badare a me stesso, e se perdessi la memoria? Le paure diventano gravi, fino a quell'ultimo gradino che è la paura della morte. E queste paure l'uomo se le porta addosso e possono facilmente trasformarsi in preoccupazioni ossessive, quelle preoccupazioni ossessive che ci impediscono di vivere positivamente il presente. L'uomo diventa angosciato per il futuro e perde interessi, perde la sua capacità di occuparsi anche degli altri. Preoccupato di sé e della sua vita, non si accorge che attorno a sé ha delle persone che anch'esse sono nel bisogno. Di questo il cammino della fede ci può liberare. È chiaro che è un cammino, è chiaro. Ed è chiaro ancora che le paure ce le porteremo sulla pelle, fino sul letto di morte. Il Signore non dice che noi non possiamo avere paura, ma che bisogna cercare di non affannarsi, cioè di aggiungere qualche cosa a quello che già di per sé è peso sulla nostra vita quotidiana. L'uomo per vivere deve lavorare, e questo un certo peso lo comporta, ma l'affanno è qualche cosa di più, è quello che si aggiunge alle necessità oggettive per la vita, e lo aggiunge la paura, lo aggiunge l'inquietudine. Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete. Per capire correttamente questo brano, notate che gli uccelli del cielo e i gigli del campo vengono presentati non come dei modelli da imitare, ma come degli insegnamenti da capire. Il Signore non è così ingenuo da dire all'uomo: devi comportarti come gli uccelli del cielo, cioè Non devi fare nessun programma, non devi avere nessun granaio o cose di questo genere. Dice il Signore, guardali e renditi conto che c'è un Dio che si prende cura di loro. Non sono creature allo sbaraglio. C'è una provvidenza di Dio per gli uccelli del cielo. C'è una provvidenza, una premura, un amore, un'attenzione anche per i gigli del campo. Ora, se c'è un Dio che si prende cura dei gigli del campo, che valgono niente in confronto a te, in confronto all'uomo, vuoi che Dio non si prenda cura della tua vita? Vuoi quindi che il tuo futuro sia proprio allo sbaraglio, quando il mondo intero non è allo sbaraglio, ma c'è questa attenzione di Dio provvidente, di Dio che è padre. Egli è padre provvidente verso tutto quello che ha creato, ma in modo particolare verso di te, verso la tua vita. Ripeto, il Vangelo non è un invito a diventare uomini imprevedenti, uomini come il Signore ci ha regalato le mani, adoperiamo le mani per lavorare. Siccome ci ha regalato la testa, la dobbiamo usare per ragionare. Non è mica proibito usare la testa. Il senso del discorso è: usa le mani per lavorare, usa la testa per pensare, per programmare quello che è necessario, ma senza affannarti. Non lasciare che la paura del domani determini dei comportamenti di difesa troppo rigidi, per cui non sei più capace di vedere la necessità degli altri, di amare e di vivere la vita con un tantinino di serenità. La provvidenza non è un'azione meccanica che si sostituisce all'impegno dell'uomo. È invece quell'amore onnipotente che sostiene l'impegno dell'uomo e lo libera dall'affanno. Per questo la condizione del cristiano può diventare una condizione di libertà, pure in mezzo alle tante necessità. L'uomo vive nella necessità perché, dicevamo, è essenzialmente un bisognoso. Si tratta di vivere in mezzo ai bisogni, ma conservando un tantinino di libertà interiore, non essere schiacciati. Un giovane andò allo studio biblico del martedì e il pastore, ascoltando la sua voce, il giovane non poté fare a meno di chiedersi: ma Dio ancora oggi parla alle persone? Verso le 22 si avviò per far ritorno a casa. Seduto al sedile dell'automobile, cominciò a pregare: Dio, se ancora parli alle persone, parlami. Io ti ascolterò, farò del mio meglio per obbedirti. Mentre guidava, ebbe lo strano pensiero di fermarsi a comprare una confezione di latte. scosse la testa e disse: Dio, sei tu? Non sentì alcuna risposta e proseguì verso casa. Ma di nuovo il pensiero: compera una confezione di latte. Va bene, Dio, nel caso sia tu, compererò il latte. Non sembrava poi essere una dura prova di obbedienza, avrebbe potuto sempre usare il latte. Si fermò e comprò una confezione di latte e appena superò la settima strada sentì improvvisamente: torna indietro. Pensò che ciò era folle e guidò superando l'incrocio. Di nuovo egli sentì ritornare dentro di sé quell'invito: torna indietro. E così al successivo incrocio tornò indietro. Disse: va bene, Dio, lo farò. Guidò per diversi rioni quando improvvisamente si sentì di fermare. Arrivò fino al cordolo e si guardò intorno. Si trovò in un'area semicommerciale della città e di nuovo percepì qualcosa. Vai e dai il latte alle persone nella casa al di là della strada. Il giovane guardò la casa, era buia come se le persone fossero andate a dormire, e riaprì la portiera sedendosi sul sedile. Signore, ma quanto è folle! Quelle persone dormono e se io le svegliassi si arrabbierebbero e farò la figura di uno stupido. Nuovamente sentì di dover andare a regalare quel latte. Riaprì la portiera. Va bene, Signore, se sei tu andrò alla porta e darò il latte. Se tu vuoi che io sembri un pazzo, va bene. Voglio essere obbediente. Credo che aspetterò qualche attimo, ma se non riaprono subito, lascerò perdere. Egli attraversò la strada, suonò il campanello. La voce di un uomo gli gridò: chi è? Che cosa vuoi? Poi la porta si aprì davanti al giovane e questo giovane non poté scappare. L'uomo che gli stava davanti aveva uno strano volto e non sembrò felice di avere uno sconosciuto davanti all'uscio di casa. Chi c'è? Il ragazzo tirò fuori la confezione del latte. Qui ho comperato questo per te. L'uomo prese il latte e si precipitò lungo il corridoio. Poi da lungo il corridoio venne una donna portando il latte verso la cucina. L'uomo la seguiva tenendo il bambino. Il bambino piangeva. L'uomo aveva le lacrime che scorrevano sul suo viso e incominciò a parlare. Noi stavamo giusto pregando. Abbiamo ricevuto enormi bollette questo mese e abbiamo finito i soldi. Non avevamo il latte per il nostro bambino. Stavo pregando chiedendo a Dio di mostrarmi come ottenere un po' di latte. E sua moglie in cucina gridò: gli ho chiesto di mandarci un angelo con un po' di latte. Sei un angelo. Il giovane prese il portafoglio e tirò fuori tutti i suoi soldi, quelli che aveva, e li mise nella mano dell'uomo. Tornò verso l'automobile e le lacrime scendevano dal suo viso. Sapeva che Dio vive. Sapeva che Dio risponde alle nostre preghiere. Le paure ci sono, però la fede toglie una notevole quota di paure. E questo è quello che il Signore ci vuole dire. Questa libertà il Signore te la dà perché ci siano nella tua vita delle ricchezze, quelle ricchezze che puoi comunicare agli altri con un tantino di gioia, di gratuità. E due sono le cose da tenere presente: la piena fiducia nel Signore, quella piena fiducia che fa diminuire le preoccupazioni. Non preoccupatevi dunque per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Vuol dire, se scegli totalmente il Signore come il Dio della tua vita, il Signore proteggerà totalmente la tua vita di fronte ad ogni necessità, di fronte ad ogni paura. Se io faccio una cambiale in cui giro al Signore tutto quello che possiedo, è vero anche che il Signore gira per me una cambiale con tutto quello che ha Lui, con la sicurezza della sua potenza a favore della mia vita.